Non perché siamo, ma non perché siamo ignoranti, ma perché non abbiamo a posto le papille gustative, cioè perché non riusciamo mai a cogliere nella bellezza, nel gusto delle cose di Dio. Allora, Madre della Sapienza è per essere guidati a gustare. E l'incontro di stamattina vuole essere come una introduzione a quello che ho concepito come il percorso di questa settimana. La vostra madre mi ha detto: padre, parli dei voti. Allora io sì, parlerò di questo, ma dentro un'ottica che io chiamo la rivelazione di Gesù. Cioè, noi facciamo fatica a entrare in quello che Gesù ha rivelato. Più o meno, noi, Gesù non ha detto cose, diciamo, cattive, siamo tutti d'accordo, no? Ma alla fine noi prendiamo le cose che dice Gesù, come le dice, come fossero indicazioni, non so, di ideali che noi dobbiamo imparare a seguire, e quindi l'accento della nostra vita è sul fatto di essere generose, di portare responsabilità. E alla fine, a furia di dire essere generoso, portare responsabilità, e noi restiamo secchi. E voi sapete che quando si è secchi non riesce più a trasmettere non solo la gioia, ma neanche quella benevolenza di fondo, no? Quella, tra virgolette, grazia, che è il dono della vita per noi e soprattutto il dono della fede, della chiamata alla fede. Non ci sarebbe vita religiosa senza la chiamata alla fede, eh? Un po', no? Allora, l'immagine di fondo che poi cercherò di esprimere nei vari aspetti è più o meno questa. I voti segnalano l'accesso a un'intimità donata, sull'esempio di Gesù, che vive la sua vita di inviato secondo le tre immagini caratteristiche che voi potete cogliere nel racconto dei primi capitoli del Vangelo di Giovanni. Cioè, Gesù nella sua persona è presentato come figlio, come servo e come agnello. Tutte e tre le immagini devono stare insieme. Noi facciamo una fatica terribile a tenerle insieme. Per esempio, chi di voi coglie il mistero dell'obbedienza a partire dalla libertà? Chi di voi coglie il mistero della povertà a partire dalla ricchezza? E chi di voi coglie il mistero della castità a partire da una dolcezza interiore? Eppure, la rivelazione di Gesù non porta lì, parte da lì. E noi, questo sarà il tentativo, no, che farò in questa, in queste giornate che abbiamo a disposizione, cioè di aiutare, favorire la nostra entrata in quello che è il cuore della rivelazione di Gesù. Fondamentalmente, il versetto che esprime in sintesi quello che è la rivelazione di Gesù è dato, si trova almeno, no, nel primo capitolo di Giovanni. Verso la fine, quel capitolo è un capitolo molto denso, no? Cioè il prologo, il cosiddetto prologo, no? E la frase centrale è data alla fine Siamo ai versetti 17 e 18. Ve li leggo nella traduzione italiana. Le nostre Bibbie oggi riportano così: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E poi la firma: Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Domanda: come Gesù rivela il Padre? Perché ci dice qualcosa del Padre? Allora, resta importante, perché credo che veramente la difficoltà di fondo che noi troviamo è che noi non siamo ancora usciti, come riferimento mentale, interiore, dal fatto che alla fine si tratta di osservare una legge. Per esempio, pensate a tutte le reazioni interiori, per esempio, un'invidia, una gelosia, un rancore. Se voi osservate, è nella logica della legge: mi hai tolto, mi devi dare. Io non ce l'ho, invidio. Oppure, tu hai troppo, io niente, sono geloso. Legge. Noi non ci rendiamo conto che tutto il nostro mondo interiore si muove, se non stiamo attenti, si muove nell'ottica della legge. E dove sta allora quella grazia e verità che vengono da Gesù? Tra l'altro, non so se avete notato, si dice la legge fu data, ma la grazia e la verità non si dice sono date, dice vennero, accadono. Perché? Perché la legge e la verità non è qualche cosa che ci viene data, ma è la modalità con cui Dio si presenta a noi nell'umanità di Gesù. E questo non è aver osservato qualcosa. In questo senso, no? Per entrare nella rivelazione di Gesù, noi dobbiamo come superare la legge. Ma guardate, quando noi diciamo, per esempio nel Vangelo, no? Quante volte c'è scritto, no? Che i farisei sono presentati come osservanti della legge, ma con, diciamo, come con un cuore stretto, no? Con un animo stretto. E noi facilmente diciamo, guarda lì i farisei. Neanche ci accorgiamo che noi nemmeno a livello dei farisei siamo. Perché i farisei almeno avranno osservato con animo, supponiamo, stretto la legge, ma hanno impostato tutta la vita loro sulla legge e fanno tutto per osservare la legge. Quindi noi neanche quello, neanche a quel livello lì, perché non è che noi siamo così osservanti e poi dopo neanche quello. Allora è una cosa strana, è come nelle parabole, no? La parabola, quando è ascoltata, è evidente che ci fa fare una scelta. Se è presentato il pubblicano e il fariseo è odioso, il pubblicano invece attira simpatia e tutti ci mettiamo dalla parte del pubblicano. Ma la parabola è raccontata perché dove sentiamo antipatia, lì siamo tutti noi. E per poter superare questa antipatia dobbiamo fare il percorso che fa l'altro personaggio, ma che non è così semplice. Allora, imparare a seguire Gesù in quel suo essere per noi grazia e verità resta essenziale. Allora, così come primo suggerimento, no? volevo riferirmi proprio a questi due termini, no? Grazia e verità. Non so, voi, per esempio, se io dico grazia, voi cosa pensate? Cosa pensate? Ma dite. Cosa pensate?
Dono, che va oltre la legge.
Dono.
Dono.
Spirito.
Dono?
Spirito.
Se io dico solo dono, non definisco il contenuto. Nella scrittura, quando si dice grazia, non è soltanto la modalità, te la do, tra virgolette, no? Gratis. Si dice anche il contenuto. Qual è il contenuto?
La vita di Dio in noi.
E tu la puoi riconoscere facilmente?
Ma io direi anche la gentilezza, la cortesia.
Beh, però, non è tipica del Vangelo questo.
No. Quando dici piena di grazia.
Allora, no, ma è solo per riflettere, no? Allora, grazia e verità devono stare insieme. Voi sapete che una delle regole della prosa e della, diciamo, poesia ebraica è che una cosa è ripetuta sempre due volte, no? Allora, un termine richiama l'altro. Allora, grazia e verità corrisponde a quello che nei Salmi si dice, e possiamo vedere il Salmo 51, no? Quello del miserere, no? Allude al fatto che l'amore di Dio per noi è misericordioso. Quindi, se è di misericordia, non è un amore che risponde a qualcosa che noi diamo a Lui. È un amore che noi accogliamo da Lui. E l'unico modo per poterlo accogliere è il fatto di dire che noi siamo peccatori, se no non gusteremo l'amore di Dio. Allora, quell'amore di Dio che è grazia per noi, poi lo voglio far vedere con qualche passo della scrittura, no? Che è grazia per noi, è stabile, verità nel senso che è solido, non è, diciamo, scioglibile, non è, come si dice, quando non è proprio solo da niente che viene da noi. Cioè, dire grazia e verità dice quel principio di fedeltà radicale di Dio per noi, che non ha bisogno che noi gli diamo qualcosa perché Lui ci possa far arrivare il suo amore pieno di misericordia. In questo senso vi voglio commentare un passo del Vangelo di Giovanni che noi non siamo abituati a cogliere in questo modo, ma secondo me è molto molto espressivo. Allora, siamo nell'ultima cena. Gesù ha rivelato che uno tradirà e sta, diciamo, spiegando, ma nel senso di sta come raccogliendo i suoi apostoli per poter comunicare loro il suo segreto. Gesù sa che gli apostoli non comprendono, ma con le spiegazioni che dà, quando poi lui il giorno dopo, no, sarà ucciso, metteranno insieme la sua spiegazione e l'evento e comprenderanno. Tra il 13 e il 14 come capitolo di Giovanni ci sono gli interventi di quattro apostoli che sono tutti molto molto significativi. Adesso io vorrei sottolineare solo il primo, quello di Pietro. Allora, Giuda è già uscito e Gesù invita al amatevi, no? L'un l'altro. Poi si rivolge a Pietro. Non che si rivolge a Pietro. Pietro prende la parola e dice: dove vai? E Gesù: dove vado io? Tu Per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro. Generoso, focoso, non sempre. Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. No? Gesù rispose. Dovete sentire anche i toni che cambiano, no? In un colloquio. Darai la tua vita per me? E gli fa la rivelazione, diciamo, no, del suo tradimento. In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Noi colleghiamo la domanda di Pietro e la risposta di Gesù semplicemente al fatto che Pietro non si rende conto che sì, ha il desiderio di dare la vita a Gesù, ma poi non mantiene, ma poi semplicemente per timore, secondo me è semplicemente per scappare da una situazione, per tirarsi fuori d'impiccio. Non è che lui volesse tradire il Signore, per tirarsi fuori d'impiccio, no? Come succede spesso nella vita. Per tirarsi fuori d'impiccio si dà una botta sulla testa a uno, senza neanche accorgersi. Vabbè. Invece il valore di questa risposta di Gesù è molto più potente e riguarda fondamentalmente i voti religiosi, più che voti religiosi, la sequela di Gesù, non è che riguarda i voti, ma la sequela di Gesù. Allora, la domanda è, Gesù può chiedere qualcosa a un suo discepolo che lui non ha ancora dato? Se lui non ancora l'ha dato la vita per i discepoli, può chiedere al discepolo che dia la vita per lui? Può? Non avete mai considerato le cose da questo punto? Può? Non può. Allora, è normale che Pietro dica una certa cosa, ma è normale che Gesù non possa accogliere. Allora, non è il dono di Pietro a Gesù che conta, è il dono di Gesù a Pietro che conta. Beh, qui dentro c'è la prospettiva di quello che è l'impegno della vita di sequela di Gesù. Non è che Gesù chiede la vita a noi. Quante volte nelle espressioni della vita religiosa io consacro la mia vita al Signore, do la mia vita al Signore, non è così e non si presenta così più o meno. Ma è evangelico questo? Se noi siamo come Pietro e diciamo do la mia vita per te, e Gesù dice cosa? Voi date la mia vita per me? Ma sono io che do la vita a voi. Quel sono io che do la vita a voi va inteso. Io non ho bisogno che voi diate la vita a me, ma siccome io la do a voi, voi la date ai vostri fratelli e in quel darla ai vostri fratelli siete con me. Questo è il clima di fondo di quello che comporta la sequela di Gesù. Ma noi non ci rendiamo conto. Perché? Perché tutto noi prospettiamo in ragione della nostra generosità. Perdonate se faccio ancora la figura di Pietro mi ha sempre molto intrigato, sai quando è una cosa che ti sì, e poi ti suggerisce tante cose. Allora, andate alla fine del Vangelo di Giovanni, Gesù è già risorto, è già apparso ai discepoli, l'ultimo racconto è la famosa pesca miracolosa e è sempre Pietro, no? Che tira la barca, arriva la barca con i pesci, no? Poi Gesù ha già preparato qualcosa, portano i pesci, mangiano, poi di punto in bianco Gesù si rivolge a Pietro. Non so se voi avete notato, ci sono 2 particolari in questo Vangelo che sono molto molto singolari. Primo è, in tutto il Vangelo, da quando all'inizio Gesù aveva riconosciuto Pietro, Pietro è il fratello di Andrea, no? È Andrea che riconosce il Messia, poi va a dirlo a suo fratello e suo fratello si presenta a Gesù. Appena arriva davanti a Gesù, Gesù gli cambia il nome. Tu, Pietro, oppure Cefa, a seconda, no, della... E nel Vangelo è sempre chiamato così. Alla fine del Vangelo, Gesù lo chiama col suo nome civile. Non come Pietro. Perché? Dice Simone, figlio di Giovanni. Cioè si rivolge a Pietro a... come se fosse il primo momento della sua sequela. Dovreste intuire perché. Secondo elemento. Dopo la sua confessione, Gesù gli dice, seguimi. La stessa cosa che era stata detta all'inizio. Qual è la differenza? No, non è che dovete rispondere, cioè è per riflettere, no? Queste due cose fanno capire un mondo rispetto a come noi viviamo la sequela di Gesù. Allora, credo che voi tutte sapete che soprattutto in una relazione, quando uno tradisce l'altro, che sia una cosa grave o meno grave, no? Comunque si avverte come una specie di tradimento della fiducia, è essenziale per riprendere il rapporto che uno lo dica all'altro. Se non può dirlo, il rapporto non si riesce più a... Beh, nel Vangelo di Giovanni, dopo che Pietro ha rinnegato Gesù, lui non ha più potuto parlare con Gesù personalmente, a differenza invece di... nel racconto del Vangelo di Luca, quando Pietro si accorge, no, che l'ha combinata, incrocia lo sguardo di Gesù e Pietro piange, no? Quindi in qualche modo il contatto c'è stato. Ma nel Vangelo di Giovanni non c'è nessun contatto. Il primo contatto che fa riferimento a quell'evento è questo. E Pietro casca dalle nuvole. In un certo senso, no? Pietro si è subito reso conto che non è che ha voluto rinnegare Gesù. Ripeto, è soltanto... ha voluto scapolarsela, no? Da una situazione, diciamo, non difficile, non dire... Comunque, da una situazione, diciamo, complicata, via. Ma non che lui abbia tradito. Ma la cosa strana è questa. Questo fatto non permette più a Pietro di dire da lui stesso quello che gli altri dicono di lui. Gli altri sanno che lui è il discepolo più generoso. Gli altri sanno che lui è il discepolo che... sta sempre dietro a Gesù, ma lui che ha tradito non può più dirlo. Allora quando Gesù e lo chiama col nome civile è come se di colpo volesse rinnovarlo fin dall'inizio e dire: ma tu non volevi dare la vita per me? Ora io l'ho data per te. Ti rendi conto che questa è la verità? Se tu, nel tuo volere dare la vita per me, tieni conto che io l'ho data a te e tu non puoi basarti sulle tue forze perché hai tradito, allora puoi essere testimone del mio dono a te verso tutti i fratelli. È il momento che Pietro capisce a cosa lo chiama Gesù. Non l'aveva capito all'inizio. non l'ha capito durante, lo capisce alla fine. E capendo questo, Gesù gli dice: seguimi. Ormai quel seguimi ha la densità di una verità che non c'entra più con la sua generosità. Noi potremmo dire: non c'entra più nulla col nostro ideale di perfezione. C'entra solo con una totale apertura al dono che Gesù fa a noi. E lo fa a noi perché noi possiamo essere testimoni di questo dono presso tutti i fratelli. Quel pascile mie piccole vuol dire questo. Questo qui, questa cosa, no? Credo che sia il contesto interiore più luminoso per definire la sequela di Gesù. Se no, noi rischiamo di seguire Gesù come fosse un grande ideale e quello che lui ha di specifico da rivelare come segreto di Dio per l'umanità, no, non lo cogliamo. Non cogliendo questo, prima o dopo, più siete perfette, più fate pagare alle vostre sorelle l'impegno che mettete nella vostra perfezione. E questo è anti-evangelico. E questa è la situazione di fondo, no? Allora, l'invito è: come accompagnare il nostro cuore ad accogliere la rivelazione di Gesù? Come accompagnare il nostro cuore a svuotarsi di quelle che sono le idee che noi abbiamo del seguire il Signore, di chi è il Signore, di cosa dice? Cioè, sarebbe poi il mistero della povertà, a non avere un riferimento nostro, ma ad accogliere quello di Dio. La dimensione evangelica è tale che raggiunge la nostra umanità là dove noi la mistifichiamo. Per fare un esempio, no? Se io vedo un fratello comportarsi male e io ho buon zelo per la giustizia di Dio, lo riprendo. Ammesso che possa farlo, insomma, no? Lo riprendo. Nessuno si rende conto che non è quello che conterà, ma è che se io vedo che il fratello, diciamo, si comporta male e io non lo giudico, io lo accolgo, io salvo lui e me. O meglio, faccio sì che la salvezza splenda nel mondo. Se io voglio cambiare lui, non faccio più opera evangelica. Seguo un'indicazione, chiamiamola, non so, di zelo, di perfezione, di giustizia, no? Tanto che spessissimo, e questo è un dramma della nostra psicologia, più uno nasconde il suo male, più attacca l'altro. È un dramma costante. Allora, e qui da vedere, mi fermo qui, poi dopo riprendiamo le cose con calma, no? Allora, quando a me succede di vedere il male dell'altro, è provvidenza di Dio non per l'altro, ma per me. Perché se io vedo il male dell'altro, vuol dire che la radice di quel male ce l'ho anch'io. E il Signore me lo fa vedere nell'altro perché io possa pentirmi. Se io faccio così, entro nella logica del tu dai la vita per me, io la do per te. Se noi intuiamo questo, allora la rivelazione di Gesù per noi vale per tutti allo stesso titolo. E quando noi viviamo così, facciamo splendere qualcosa al di là di noi. E quella, diciamo, chiamiamolo zelo, bontà, giustizia, no? Ha un tocco che non sa più di le cose devono stare così, bisogna fare così, non è giusto che, è tipico delle donne, non è giusto. Noi uomini siamo molto più egoisti, non è che diciamo non è giusto, ma voi donne spesso, non è giusto. Allora, questo non è giusto corrisponde a una specie di ideale, a una specie di diritto, ma fin tanto che noi ci atteniamo a questo, il Vangelo non è ancora diventato luminoso per il nostro cuore. Allora, questo movimento è proprio quello che caratterizza la sequela di Gesù. Tanto che, vi ricordate la frase di Gesù nel Vangelo, no? Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Per noi, se vogliamo vivere come la vita, no? Come ideale di perfezione, questa è una totale condanna, perché noi non avremo sicuramente né l'ardore, né lo zelo e né la costanza di un fariseo a osservare la legge. Quando Gesù dice così, allude al principio, un termine esegetico si chiama il principio della sovrabbondanza, cioè il Vangelo non rappresenta una legge più perfetta, ma rappresenta la sovrabbondanza rispetto alla legge. E la sovrabbondanza è solo in rapporto a cogliere quel amore misericordioso di Dio, grazia e verità. E poi continueremo in qualche aspetto, perché questa grazia e verità, e lo voglio fare commentando il Salmo 51, che noi diciamo è forse il salmo più conosciuto, Miserere, no? Che però le nostre traduzioni è come se non fanno cogliere qual è tutto questo sostrato evangelico, anche se riguarda un salmo che è dell'Antico Testamento, no? Ma Gesù quando spiegherà diciamo il mistero della sua persona, non so, con le parabole e con, come dire, i vari discorsi, no, che si trovano nel Vangelo, usa il linguaggio dell'Antico Testamento con questo sostrato, tanto da far esplodere, in senso bello, no? Da far esplodere il senso dei concetti, degli eventi che sono tipici del Nuovo Testamento, in è venuto a voi il Regno di Dio, è vicino a voi il Regno di Dio. Ecco, immaginare una sequela di Gesù che non faccia in qualche modo splendere il Regno di Dio in questo mondo, presso i nostri fratelli, e particolarmente presso quelli che ci danno fastidio, vuol dire che quella grazia e verità non l'abbiamo ancora colta. E poi continuiamo.